Salute e Società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo.
In questa edizione di Salute e Società parleremo di dermatite atopica, rimborsata la prima terapia biologica, neurologia, 49esimo congresso nazionale SIN, cardiologia riabilitativa, il percorso dopo infarto o intervento, oncologia, la campagna 100%. Bentrovati da Marco Caracciolo. Disponibile da un paio di mesi anche in Italia per il trattamento della dermatite atopica severa nell'adulto, Dupilumab è il primo farmaco biologico non oncologico a essere inserito tra i farmaci innovativi. Il servizio di Massimiliano Bordignon e le interviste a Giampiero Girolomoni, dermatologo dell'Università di Verona, Antonio Costanzo, responsabile dell'unità operativa di dermatologia dell'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, Simona Cremascoli, vicepresidente di Andea.
È un'autentica rivoluzione quella che vede protagonisti pazienti di dermatite atopica italiani, per i quali è ora disponibile Dupilumab, la prima terapia biologica rimborsata dal Servizio Sanitario Nazionale per tutti quegli adulti colpiti dalla patologia per i quali il trattamento con ciclosporina sia controindicato, inefficace o non tollerato. Dupilumab ottiene rapidamente e mantiene nel tempo miglioramenti significativi sulle tre dimensioni della dermatite atopica, ovvero lesioni, prurito e qualità della vita, un cambiamento fondamentale per tutti quei pazienti alle prese con una condizione che limita fortemente la vita quotidiana, portando con sé conseguenze emotive e psicologiche pesanti come ansia e depressione.
Dupilumab è un anticorpo monoclonale, un trattamento biologico per la cura della dermatite atopica, rappresenta una rivoluzione assoluta nell'affrontare questa patologia. Fino ad ora avevamo pochi farmaci immunosoppressori globali gravati da problemi di intolleranza, di effetti collaterali a breve e anche a lungo termine. Dupilumab è un farmaco invece molto più efficace e sostanzialmente privo di effetti collaterali.
Questo anticorpo è stato costruito in maniera particolare, in maniera da bloccare un recettore. I recettori sono quelle strutture che stanno sulla superficie delle cellule e che sentono gli stimoli esterni. Il Dupilumab blocca il recettore di due citochine, l'interleuchina 4 e l'interleuchina 13. Citochina vuol dire fattore infiammatorio che trasmette l'informazione dell'infiammazione da una cellula all'altra. In questo modo Dupilumab blocca la possibilità di trasmettere l'informazione infiammazione nella pelle dei pazienti con dermatite atopica.
La dermatite atopica è una malattia infiammatoria cronica della pelle che colpisce in Italia dal 5 all'8% della popolazione adulta ed è caratterizzata da lesioni della cute che possono arrivare a coprire la maggior parte del corpo, provocando un prurito così intenso e persistente da risultare intollerabile fino a impedire il sonno.
La dermatite atopica grave può essere davvero invalidante, ci tengo a sottolinearlo, cioè causa dei problemi ai pazienti con questi esantemi, sia a livello di prurito, di bruciore, di secchezza della pelle, il prurito non consente di dormire, questi esantemi che colpiscono prevalentemente facce e mani rendono impossibile una vita sociale, rendono impossibile lo sport, rendono impossibile davvero tante cose.
49esimo congresso nazionale della Società Italiana di Neurologia, il punto sulle innovazioni diagnostiche e terapeutiche nel trattamento delle principali malattie del sistema nervoso in costante aumento a causa del progressivo invecchiamento della popolazione. Il servizio di Antonella Pitrelli e le interviste ad Alfredo Berardelli, presidente del congresso SIN e direttore del Dipartimento di Neuroscienze Umane dell'Università di Roma La Sapienza, Mario Zappia, segretario della SIN e direttore della clinica neurologica del Policlinico Vittorio Emanuele di Catania, e Danilo Toni, direttore dell'unità di trattamento neurovascolare del Policlinico Umberto I di Roma.
Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, i disturbi neurologici e le loro conseguenze colpiscono oltre 1 miliardo di persone in tutto il mondo e dentro i prossimi 20 anni rappresenteranno la principale causa di morte e di disabilità. È quanto emerso dal 49esimo Congresso Nazionale della Società Italiana di Neurologia, svoltosi a Roma, che ha riunito oltre 2.500 neurologi italiani da tutto il mondo per fare il punto su ricerca, formazione, diagnosi e cura.
Questo congresso ha dimostrato chiaramente come noi neurologi al momento possiamo basare le nostre diagnosi e la comprensione delle malattie su una serie di nuove tecnologie di neuroimmagini, tecnologie di di tipo neurofisiologico, e tutto ciò serve per sempre più per una migliore diagnosi differenziale e anche per poter stabilire se una persona è affetta da una malattia anche all'inizio, in fase molto precoce, quando altrimenti sarebbe molto difficile porre la diagnosi.
Nel nostro paese, uno dei più anziani a livello europeo, con il 17% di over 65, si prevede una crescita delle malattie croniche legate alla vecchiaia, tra cui l'Alzheimer e il Parkinson. Ma ricordiamo che le malattie neurologiche coinvolgono non solo gli anziani, ma tutte le età della vita, dall'infanzia, come l'epilessia, all'età giovanile, come nel caso della sclerosi multipla.
Il Chronic Care Model, che è un modello assistenziale messo a punto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, prevede una integrazione dei vari servizi che e dei vari operatori assistenziali che possano permettere un recupero fisico, psichico delle condizioni dell'individuo, ma che soprattutto mettono l'individuo al centro del sistema. Per cui una integrazione tra i vari attori e servizi è fondamentale per cercare di assistere un paziente affetto da patologia cronica.
Tra le tante novità del congresso, presentati nuovi studi sulla diagnostica avanzata e i trattamenti in fase acuta dell'ictus ischemico.
Utilizzando tecniche di indagine diagnostica avanzata, la risonanza magnetica in diffusione e perfusione e la TAC di perfusione, sono stati in grado di identificare pazienti che avevano avuto l'esordio dei sintomi del loro ictus ischemico da 6 a 16 ore o da 6 a 24 ore dopo l'ultima volta che erano stati visti in buona salute, e sono stati in grado di dimostrare che in questi pazienti selezionati con queste tecniche diagnostiche c'è la possibilità di un intervento di disostruzione meccanica efficace anche con finestre terapeutiche molto molto più ampie di quelle standard del massimo delle 6 ore.
Solo un paziente su 3 dopo un infarto o un intervento cardiochirurgico accede ai percorsi offerti dalla cardiologia riabilitativa, una disciplina che eroga interventi salvavita riducendo del 30% il rischio di morte e riospedalizzazione. Abbiamo sentito Roberto Pedretti, presidente della GICR-IACPR e direttore del Dipartimento di Chirurgia Riabilitativa degli Istituti Clinici Scientifici Maugeri di Pavia.
Sono ancora troppo pochi in Italia, appena uno su tre, i pazienti che dopo un infarto o un intervento cardiochirurgico vengono avviati a un percorso di cardiologia riabilitativa, la branca forse meno conosciuta e blasonata fra quelle relative allo studio e alla cura del cuore, ma ora nella necessità finalmente di uscire dall'ombra, anche perché per coloro che, colpiti da evento coronarico acuto, vengano avviati a un percorso di questo genere, la mortalità cardiovascolare e la riospedalizzazione mostra un calo del 30%. Ne hanno parlato gli esperti della Società Italiana di Prevenzione a Genova in occasione della 14ª edizione del Congresso Nazionale Annuale, dove è stato presentato un position paper in cui è stato tracciato l'identikit della cardiologia riabilitativa 3.0, sempre più in grado di avvalersi di soluzioni mobile health, quali sensori indossabili nella vita di tutti i giorni che consentiranno il monitoraggio da remoto dei parametri vitali del paziente, garantendone l'aderenza alla terapia. Fra gli obiettivi, primario quello dell'aumento dei centri riabilitativi in maniera uniforme lungo tutto il territorio nazionale, per una realtà che dovrà fare i conti con una popolazione sempre più anziana.
La cardiologia riabilitativa è un modello organizzativo che riassume in sé, direi, tre parole: cura, prevenzione e riabilitazione. Cura, e cioè un intervento cardiologico finalizzato a stabilizzare clinicamente il malato ogni qualvolta vi sia la necessità, ottimizzare la terapia, prevenzione, ottimizzare il raggiungimento dei target terapeutici durante l'intervento, sviluppare un programma di educazione sanitaria che sia finalizzato al mantenimento nel tempo dei target di prevenzione e con particolare attenzione all'aderenza alla terapia farmacologica e non, e riabilitazione, perché durante l'intervento di cardiologia riabilitativa si prescrive e si sviluppa un programma di esercizio fisico, fornendo inoltre gli elementi per la prosecuzione di questo programma dopo la dimissione. Quando si deve sviluppare un programma di cardiologia riabilitativa immediatamente a valle di un evento acuto, che sia un infarto, un episodio di scompenso, un intervento di cardiochirurgia. Dove può essere sviluppato un programma di cardiologia riabilitativa? In degenza, quindi durante una ospedalizzazione, oppure ambulatorialmente, e questo è funzione dei bisogni del malato.
Presentati i primi dati sui centri oncologici aderenti all'iniziativa Centro per Cento, che mira a garantire percorsi diagnostico-terapeutici ottimali su tutto il territorio. Ne abbiamo parlato con Silvia Novello, del Dipartimento di Oncologia dell'Università di Torino, Stefania Vallone, di Walce Onlus, e Anna Maria Porrini, direttore medico di Roche Italia.
Centro per Cento è il progetto supportato da Roche, che coinvolge 60 centri oncologici in tutta Italia, che hanno deciso di migliorare il proprio approccio diagnostico-terapeutico e dunque lo standard di cura per i pazienti affetti da carcinoma polmonare non a piccole cellule. Particolarmente importante in questo ambito è la possibilità di effettuare la diagnosi molecolare, che consente l'identificazione del riarrangiamento del gene ALK. Infatti, in presenza di questa mutazione, i pazienti potrebbero essere curati con nuovi farmaci a bersaglio molecolare.
La sensazione è che non tutti i pazienti che dovrebbero essere testati per questa alterazione molecolare lo siano realmente, e c'è la sensazione che ci siano delle differenze nell'approccio da nord a sud e in centri più grandi o più piccoli. L'obiettivo non è però soltanto fare una fotografia della situazione, ma andando ad identificare quelle che sono le potenziali e possibili differenze, applicare dei correttivi dove ce ne sia la necessità.
I risultati di questo progetto sembrano abbastanza promettenti, nel senso che comunque da questi risultati pare che il 73% dei nostri pazienti con una patologia di questo tipo venga screenata in tutti i centri italiani. Infatti l'obiettivo sia del progetto, ma sia anche di un'associazione come la nostra, che supporta pazienti affetti da tumore al polmone, e far sì che tutti i nostri pazienti, indipendentemente dal centro di riferimento presso il quale sono trattati, indipendentemente dalla zona di residenza, possano ricevere equo e tempestivo accesso sia alla diagnostica molecolare e di conseguenza alla terapia più appropriata.
La neoplasia polmonare è una delle forme di tumore più diffuse, con una prognosi purtroppo sfavorevole. In Italia la percentuale di sopravvivenza a 5 anni è pari al 16%. Nel 2018 si prevedono circa 41.500 nuovi casi, che rappresentano l'11% delle nuove diagnosi di cancro nell'intera popolazione. Il tumore al polmone rappresenta la prima causa di morte per cancro nell'uomo e la terza nella donna.
Roche da anni è impegnata nella ricerca, sviluppo e commercializzazione di farmaci antitumorali, con un percorso anche trasformativo, quindi da farmaci che potevano andare bene in ampi gruppi di pazienti, su tutti i pazienti, a farmaci che in qualche modo vanno bene in sottogruppi di pazienti che sono selezionati attraverso specifici marcatori, adesso a una proprio ricerca del paziente attraverso tecniche di profilazione genomica, che permettono quindi di selezionare pazienti altamente rispondenti a specifiche terapie.
Per questa edizione è tutto. Da Marco Caracciolo, a risentirci.
Abbiamo trasmesso Salute e Società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo. Per consultare l'archivio delle puntate precedenti, visitate il sito internet www.divulgazione.it.